Ok, allora andiamo al messaggio che volevamo condividere oggi con i fratelli. Riguardo alla Chiesa e come operare per portare più frutto al Signore, specialmente perché siamo nel tempo della fine, questo messaggio è stato ispirato dal film Santa Barbara, che dopo che tu Giuseppe lo hai visionato lo abbiamo anche pubblicato sulla pagina principale di Radio Blast, ma anche quelli che ancora non l'avete visto è uguale, capirete lo stesso il messaggio, ma è un film molto profondo con lezioni veramente grandi per noi, e specialmente riguardo la persecuzione e come essere vincitori e in fede, rimanere in fede nel nome di Gesù.
Gloria al Signore, amen.
Amen, grazie Signore.
Grazie Signore Gesù, un bellissimo messaggio sulla fede e sull'unità che l'ho chiamato il messaggio di Santa Barbara, e perché era un bellissimo film storico cristiano che stavo vedendo, interpretato dalla brava Vanessa Essler, che poi l'ha prodotto Rai 1. Dio li benedica, la Rai che fa questi film. Oggi è raro e tutto sta diventando sempre più sotto controllo dell'anticristo. I politici italiani vogliono mettere la Rai 1 sotto i loro piedi per quel poco di cattolicesimo che gli è rimasto. E Dio benedica questi cattolici che fanno questi film cristiani. Purtroppo le chiese evangeliche stanno facendo pochissimo, e non, cioè, potrebbero, quei milioni di dollari che hanno, potrebbero fare film dopo l'altro, e invece sono lì a assorbirsi il veleno dei film di Hollywood e non entrano nel campo dei film, che oggi è uno strumento così potente. Gloria al Signore. Quindi era una storia vera quella di Barbara. Barbara è una giovane donna romana, bella, ricchissima, alta posizione, assieme alla sua schiava, la quale l'aveva evangelizzata. Lei dà la sua vita, muore, si fa decapitare insieme alla sua schiava, che erano amiche, per la sua fede nuova in Cristo. E quindi Barbara muore per non offrire, solamente per non offrire l'incenso all'imperatore, che doveva essere un dio.
Sì, infatti lei, Barbara, si è convertita perché ha visto sua schiava morire per la fede in Gesù, e questo l'ha impressionata, sì. E così si è convertita.
Sì, quindi pensavo, Barbara ha dimostrato a Dio la sua fede vera, abbandonando tutto, posizione, prossimo matrimonio, ricchezze, alla fine la sua vita. E riflettevo che è terribile davanti a Dio, davanti alla nostra stessa coscienza, se noi non fossimo disposti a fare sacrifici per la nostra fede in Cristo, se non teniamo fede alle nostre promesse e se non siamo disposti a morire per Gesù giorno per giorno. Ma come possiamo accrescere la nostra fede? Angel, tu c'hai delle scritture lì, secondo, sì. Corinzi 13.
Secondo Corinzi 13, 5. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? A meno che l'esito della prova sia negativo.
Quindi attenzione, qui Paolo parlava ai Corinti, una chiesa che operava nei doni dello Spirito. E diceva, esaminatevi se Cristo è in voi. Mm-hmm. Quindi attenzione, qualunque chiesa apparteniamo, esaminarsi se Cristo è in noi, non solo sedersi a cantare canzonette. Salmo 139,
verso 23 e 24. Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna.
Amen. Esaminami, o Dio, quindi mettimi alla prova. Primo Corinzi 11,
verso 31. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati.
Va bene, quindi Dio non ci giudica, se ci giudichiamo da soli ci correggiamo in base alla parola. E così io meditavo, Signore, pregavo, come possiamo accrescere la nostra fede e della nostra dolce Chiesa? Cos'è che ci manca? Come non cadere nell'immobilismo, la tiepidezza che il maligno cerca sempre di far cadere le religioni? E ho sentito questo dal Signore. Unità, ubbidienza alla parola, rispetto dell'autorità di Dio, dalla Chiesa, dalla comunità. La Chiesa di Dio è in tutto il mondo, la vera Chiesa, la sposa di Cristo. E ci sono tante comunità, la Chiesa dello Spirito è una di queste, perlomeno noi desideriamo. Il Signore vuole dirci che queste sono le cose che aiuteranno la nostra Chiesa a crescere ed essere di più come Gesù. Ripeto, unità, ubbidienza alla parola, rispetto all'autorità di Dio. Quindi allontanarsi dalle familiarità, che un fratello viene, ci parla, e Dio ci sta parlando attraverso di lui in quel momento, che ci sta dicendo delle cose importanti, e noi lo rigettiamo. Qui chi sei tu? I fratelli di Gesù non credevano in lui, Giovanni 7,5. I fratelli di Giuseppe lo rigettavano. Attenzione a non rigettare l'autorità di Dio quando ci parla attraverso un fratello.
Amen.
L'autorità assoluta di Dio e della sua parola attraverso i suoi servi, attraverso le quali Dio dirige la Chiesa, è completamente contro il diavolo, contro l'inganno che il diavolo ha messo nel mondo. Oggi c'è il suo spirito di democrazia, di eguaglianza, mm-hmm, di diritti, libertà delle donne e degli omosessuali, emancipazione delle classi sfruttate, il diritto per tutti a un lavoro e alla casa, cose che sembrano così giuste e sono giuste, tante di queste, e via dicendo, cose giuste e cose sbagliate. Tutte queste cose certamente sono belle, buone e niente da eccepire, ma sono usate dal diavolo queste cose. Il diavolo predica cose giuste per prendere controllo. I suoi agenti, gli agenti del diavolo come Marx, Lenin, Stalin, Hitler, politici egoistici di oggi. E queste cose, queste verità diventano strumenti di inganno per imbrigliare le masse, schiavizzarle, come vediamo sta succedendo. Uno dei più grandi inganni oggi nel mondo è la democrazia, e questo a volte è un problema quando entra nelle chiese. Perché nel nome democrazia il diavolo dirige la Chiesa, il diritto di qui, il diritto di là, io ho il diritto di non evangelizzare, ho il diritto di non leggere la Bibbia, ho il diritto di non pregare con te, tutti i diritti. Okay?
Sì.
Nel mondo dell'uomo si parla molto in particolare di queste cose, dei diritti personali, di democrazia, eccetera, ma il mondo dei diritti non parla però dei nostri doveri. Il Vangelo è l'esatto contrario di come insegna il mondo. Nel Vangelo prima vengono i doveri, prima viene l'amore per gli altri,
sì,
prima viene fare il miglio in più, porgere l'altra guancia.
Il servire altri.
Esatto. Per i nostri diritti, e i nostri diritti, quando è che li prendiamo? I nostri diritti dobbiamo confidare che verranno insieme alle benedizioni di Dio. E non con le promesse come fanno i politici del mondo. Promesse politiche del mondo che non sono mai venute, queste promesse, sono sempre per le elezioni, il mondo non mantiene mai la sua parola, dalla colpa all'opposizione è tutto risolto. Invece delle promesse che i politici promettono, vengono invece le guerre con la scusa di seguire il miraggio di procurare queste cose. Vedi appunto le promesse dei dittatori moderni. Dio non vuole che li chiamiamo diritti, vuole che li chiamiamo benedizione in Cristo. Gesù non ha mai chiesto i suoi diritti, come si fa nella politica del mondo o in certe chiese, ma basò la sua vita sul suo amore, sul suo amore per l'amorevole di Padre. Gloria a Dio.
Amen.
Il Signore ci parla del presente, Dio ci parla di quello che succede oggi nel falso, quel falso ingannevole idolo che voglio parlare oggi, va bene, che il mondo adora. Uno dei peggiori idoli che il mondo adora oggi è la democrazia. Un'esca che il diavolo appende sull'amo della sua canna da pesca, con la quale guida il mondo, facendo credere alle masse ingannate che così avranno l'autodeterminazione. Bugia. La nazione che più suona la gran cassa della democrazia è l'America. In realtà l'America è una dittatura mascherata da democrazia, e infatti vogliono liberarsi dai rimasugli della cosiddetta democrazia che gli è rimasta loro. Ma nel regno di Dio non c'è democrazia, le cose non funzionano in base ai diritti di certe classi sociali. Non c'è lo sciopero dei poveri, non c'è sfruttamento da parte dei ricchi, ma regna, chiamiamolo così, la dittatura dall'amore. Solo che nel mondo la dittatura c'ha un connotato negativo. Un papà che insieme a un bambino a 2 anni a non giocare col fuoco è un dittatore, però è un dittatore buono. Dice, se tu giochi col fuoco ti do uno schiaffetto sulla mano. Quello schiaffetto è una benedizione. Bambini sono morti giocando con i fiammiferi. Grazie Signore. Nel mondo secolare, il mondo che passa, persino la gente che più riceve diritti sono ugualmente vuoti nel cuore, depressi nell'anima, tristi nella vita, morti nello spirito, come leggiamo in Giuda.
Giuda 1, 12 a 16. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno. Senza ritegno, pascendo se stessi. Nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti. Alberi d'autunno senza frutti. 2 volte morti.
Quindi morti nella carne, morti nello spirito perché non sono nati di nuovo.
Sradicati. Onde furiose del mare, schiumanti la loro bruttura. Stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Anche per costoro profetizzò Enoch, 7° dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni. La loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse.
Amen. Quello che si vede dalle democrazie di questo mondo è che il diavolo ha usato per infiltrare le chiese, rovinarle. Che tutti parlano di diritti, adesso anche nelle chiese. In questo mondo le democrazie diventano prima o poi quello che io chiamo a volte demonicrazia, cioè controllata dai demoni, come certe chiese piene di pecorelle ma guidate da leader posseduti. I padroni dei soldi mondiali comprano i media e con quelli comprano i politici di turno, politici che sono in cerca di potere, e poi li manovrano come burattini e quindi le masse. Ma sulla democrazia voglio dire questo: una nave non può attraversare l'oceano dando diritto di voto democratico all'equipaggio. Ci vuole un capitano che guidi con autorità. Un esercito non può vincere una guerra se i soldati votano democraticamente ad ogni decisione. Ci vuole un generale, sì, che deve dare gli ordini. Una scuola non può sussistere se gli studenti votano per decidere come organizzare gli esami e chi deve essere promosso. Ci vuole un direttore, che alcuni chiamano dittatore, beh, insomma, chiamalo come ti pare, ci vuole un direttore. La vera Chiesa nella Bibbia non era una specie di partito democratico cristiano, come la vecchia DC, ma una comunità con a capo il più grande monarca, Dio. Ma è un Dio di amore, il Dio che non fallisce mai e non può fallire, perché il suo scopo è l'amore. E l'amore non fallisce mai.
Amen.
Dio è la verità personificata. Ed essendo il nostro creatore, ha tutto il diritto di darci i suoi amorevoli comandi. E noi, se siamo saggi, ubbidiremo a Lui e non alle cosiddette demonicrazie del mondo. Leggiamo Apocalisse 4:10.
I 24 anziani si prostrano davanti a Lui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono.
Quindi questa è la democrazia del cielo, buttarsi in ginocchio quando necessario, quando Dio, quando il momento, qualora, va bene, e buttare la corona di pastore, vescovo, arcivescovo, angelo, sì, arcangelo, sì. Gabriele, Michele, tutti buttano le corone.
Sì.
C'è stato uno che non l'ha buttata, Angelo, come si chiamava?
Giuda?
No, diavolo.
Al diavolo?
Satana.
Sì, è vero.
Cerchiamo di non seguire quell'esempio.
Amen.
Corona di marito, di, di padre famiglia, la moglie, eccetera, la corona ogni giorno in ginocchio e buttare quella corona e dire io sono moglie, sono marito, sposato, io non ho diritti tranne Cristo, non ho diritti tranne la croce, non ho diritti tranne che morire per Gesù. Ma il mondo del diavolo dà tutti i diritti e poi ti dà niente. Invece Gesù ti parla di doveri e poi ti benedice. Il Signore ci sta dicendo che la democrazia che fu inventata dai greci non è sufficiente per noi, per la vera Chiesa di Cristo. Va bene? E non mi fraintendete, non sto dicendo la vera Chiesa di Cristo è solo quella di fratello Giuseppe. No! La Chiesa del fratello Giuseppe è una cellula nel corpo mondiale della Chiesa di Cristo. Qualunque cristiano, qualunque pecorella che è con noi o che non è con noi, che ama Gesù, che è sposa di Cristo, che io non conoscerò mai, fa parte del corpo di Cristo, come fratello Giuseppe è meglio. Quindi per favore non scrivete e dire voi credete che siete soli, assolutamente no, crediamo che siamo gli ultimi. Comunque andiamo avanti. Quindi la democrazia ci vuol dire non è sufficiente per la vera Chiesa di Gesù. E non ce n'è di democrazia nel regno di Dio, perché la democrazia del mondo è zoppa e manca di una cosa, come si chiama, che l'amore di Gesù. La democrazia è perfetta a chiacchiere, ma senza l'amore alla fine si azzannano tutti come lupi su chi deve comandare, su chi deve avere il trono più alto. E alla fine va a finire sempre che se lo prende il diavolo, trovi il dio di questo mondo.
L'egoismo.
Ci ha dato una piccola profezia. Dice il Signore, mia amata e diletta Chiesa, per la quale ho dato la mia vita, tutti i diritti che il mondo ha promesso di dare, ma che non ha mai dato, tutte queste teorie, utopie e miraggi sociali, messi insieme, non sono niente a confronto con il mio amore, la mia gioia, libertà, la mia salvezza, la mia vita eterna, nel mio regno. Dite al mondo che devono venire a me. Solo io, Cristo, posso soddisfare la vostra fame e la loro fame di cibo celeste, che è verità, amore e comunione con me.
Amen.
Amen. Gloria a te, Gesù. Gloria
amen,
al Signore.
Amen.
Domanda, che fare quando passiamo per delle crisi? Gesù era un uomo come noi. Anche lui passò le sue crisi, le sue depressioni. Nei suoi momenti di crollo, Gesù non cambiò dottrina o chiesa, non cercò una religione con panche più comode, dove la fede la si potesse solo cantare come pappagallini la domenica mattina. Vediamo cosa Gesù ha fatto nei suoi momenti di crisi, nei momenti che Gesù è crollato, è cascato nella crisi Gesù. Cosa ha fatto Gesù quando si è trovato in crisi? Matteo 26, 39.
E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi.
Gesù ha passato le stesse crisi che io e te passiamo. La crisi che il fratello della nostra chiesa, la sorella, la più grande crisi, la più grande depressione, pensieri di suicidio, tutti li ha passati Gesù, perché il diavolo l'ha tentato, dice una parola, in tutti i modi. Solamente che il suo amore per il padre era il suo scudo, solamente che lui ha vinto queste crisi, in che modo? Alla fine dice, non come io voglio, ma come tu vuoi.
Sì.
Quando noi diciamo, sono disposto a morire per te, padre, non lo voglio, ma se tu lo vuoi, muoio. Noi abbiamo vinto il diavolo, le crisi, le depressioni, le paure e l'inferno, ed ecco che il regno di Dio vince in noi, attraverso di noi. Quando siamo disposti, Apocalisse 12, 11, a morire. Va bene?
Amen.
Quindi, fratelli, non chiedeteci di cambiare dottrine. Non è Dio che deve cambiare il nostro calvario, la nostra croce, ma siamo noi che dobbiamo cambiare e accettare la nostra croce come è scritto in Matteo 10.
Matteo 10, 38 e 39. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà. E chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.
Quindi, chi non prende la croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Quindi, chiunque dice non sono chiamato, lo smette di dire stupidaggine simile. Non c'è uno che non è chiamato a prendere la croce, salire al Calvario, morire se necessario. Non c'è uno che non è chiamato ad essere discepolo. Ci sono quelli che non sono degni, ma non c'è uno che non è chiamato. Che dice qua, Matteo 10, 38, chi non prende la sua croce, non viene tra me, non è degno di me, quindi nessuno mi venga a portare a frottole, ah, io non sono chiamato ad essere discepolo, ad evangelizzare, a dare la vita per le pecore, a morire se necessario. Come non sei chiamato? Allora non sei salvo. Allora sei un falso cristiano. Per cortesia, raccogliamo la croce, e ce n'è una per tutti. Triste per quelli che non lo faranno, finiranno nella sacca del maligno. Proseguiranno per la strada apparentemente larga e facile, quella in cui tutto il mondo va e sceglie. Persino tante chiese, le chiese di una certa denominazione chiamate la denominazione di Sardi, Apocalisse 3.1, quelle chiese scelgono sempre la via comoda, larga, perché dicono che sono liberi, Dio li ama, non vuole che soffrano. Dio li vuole ricchi, felici, pieni di soldi, a scaldare panche. La denominazione di Sardi. Lo vogliamo leggere, Sardi 3.1, Apocalisse 3.1. Okay.
Apocalisse 3.1. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto.
E chi sono la denominazione di Sardi oggi? Sono quelli che calzano questa descrizione. Non importa se loro si chiamano protestanti o cattolici. Se calzano questa descrizione, cioè che non hanno frutti, sono sardi. Non importa come si chiamano loro. Bisogna vedere come li chiama Dio. Noi dobbiamo bere il calice. Siamo noi che dobbiamo scalare il Calvario. È il nostro turno. Siamo noi che dobbiamo essere crocifissi e versare sangue e non chiedere a Dio che cambi le cose. Signore, sono in crisi, tutto va storto, non ho soldi, mia moglie è scappata, mio marito non c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Cambia la situazione. No, dice il Signore, cambia tu. E Gesù poteva dire, guarda, Erode non mi vuole ascoltare, ho cercato di evangelizzare Giulio Cesare, chi c'era a quei tempi lì? L'imperatore romano. E Tiberio, chi c'era? E uno di quelli, insomma. Ho cercato di evangelizzare le legioni romane, non mi ascoltano, Signore, Padre, sono un mucchio di capre, dove mi hai mandato? Se vado avanti così va a finire che mi crocifiggono. Persino c'è un mio discepolo, Giuda, che si lamenta. I miei stessi discepoli si lamentano. Siamo così noi, ci stiamo lamentando che il mondo non va. I fratelli di Gesù non credevano in lui. Signore, neanche la mia famiglia mi crede. E niente, vai avanti, avanti, quando il mondo ti è contro, quando le leggi del mondo ti sono contro, quando la tua famiglia ti è contro, quando i tuoi amici ti trafiggono, ti accoltellano alle spalle, vai avanti.
Amen.
Non fermarti.
Amen.
E Gesù è andato avanti. Ma se vado avanti va a finire che mi crocifiggono, probabilmente e sicuramente. Vai avanti. Ma no, niente, anche nella morte vincerai. Gesù, ma qual era Gesù? No, non è Gesù solo, anche gli apostoli,
sì,
anche i discepoli, sì. Anche Santa Barbara.
È vero.
È anche chiamata Santa Angela. E Santo Fratello Giuseppe, Santa Dora, tutti siamo santi chiamati a fare come Santa Barbara che fu decapitata. Tutti, se necessario.
Amen.
Il martire non cerca di salvare la vita, è contento a denti stretti, felice, la carne no, ma il suo cuore è contento, tra le lacrime disposto e vuole e desidera morire per il Signore. Gloria al Signore.
Grazie,
quindi impariamo da questi martiri come Santa Barbara ed altri. Piangiamo se non siamo disposti a morire come lei e tutti i martiri. E se piangeremo dal cuore, non piangere come Giuda, oh, sono stato pescato con le mani nel sacco, ma piangiamo di lacrime vere di Gesù, riceveremo una forza, riceveremo il coraggio, riceveremo lo spirito, riceveremo un'unzione e il Signore sarà con noi, ci prenderà per mano e fa: segui me, sarò con te anche attraverso la morte. Un messaggio del Signore. Dice il Signore: amati, non ci sarebbe la mia Chiesa senza martiri, senza sangue, calvario, crocifissioni. E questo non per scelta del Padre o mia, ma per scelta del mondo ribelle e dei peccati del mondo. È scritto: come il Padre ha mandato a me, anch'io mando voi. Io ho pagato per i vostri peccati e voi ora non dovete più pagarli, ma vi sono dei peccati ancora non pagati e sono i peccati del mondo. Io ho espiato sulla croce anche per quelli, ma il mondo non lo sa. E voi il mio corpo dovete sopportare per questi peccati. Non espiarli, ma come la mia fedele sposa, Barbara, anche voi siete chiamati a non offrire profumi sugli altari degli idoli del mondo. Il mondo vi odierà, le vostre famiglie incredule vi disprezzeranno, quelli che sono increduli. Vi disprezzeranno come i miei fratelli mi avevano inizialmente disprezzato, come è scritto che neppure i miei fratelli credevano in me, nel Vangelo. Ma voi dovete andare avanti, a portare la mia croce, come è scritto.
Ebrei 12, 1 a 4. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Grazie Gesù per la tua parola.
Amen.
È stato un uomo che si chiamava Tertulliano che ha detto: il sangue dei martiri è il seme della Chiesa. Se fosse per i falsi profeti come questi di oggi che si accomodano al mondo invece di dare la verità al mondo, come questi papi e altri che si accomodano all'evoluzione, si accomodano all'Islam, si accomodano agli omosessuali, si accomodano a favorire cose come l'aborto, che non si capisce bene cosa stanno combinando questo aborto. Se i martiri si fossero accomodati come questi falsi profeti, non ci sarebbe cristianesimo, ci sarebbe islamesimo, omosessualesimo e abortesimo. Non siamo qui per compiacere il mondo. Come dice Paolo, diceva: non abbiate comunione con le opere malvagie, ma esponetele. Grazie. Scusa, Efesini 5:11. È giusto, vedi, posso essere
corretto. Efesini 5:11.
Se è corretto, leggilo.
Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele.
Quindi siamo qua a denunciare l'Islam, denunciare gli aborti. Il messaggio non è: perdoniamo gli aborti se si pentano. Il messaggio è: non commettete l'aborto.
Amen. Sì.
Anche se vi pentite, il bambino è morto. Sì, sarete, sì, potete essere perdonati, ma non c'è grande gloria. Il messaggio non è: d'ora in avanti perdoniamo l'aborto. perché sì, fino adesso non l'avevi perdonato, se siamo pentiti. Sì, sì. Ma che chiesa scassata siete? Che chiesa falsa siete che adesso per 1500 anni non l'avete perdonato? Ah, ci voleva il vescovo, ci voleva. Vedi come sono fuori binario. Cioè stanno ammettendo che 1500 anni di papi infallibili non avevano capito che poteva essere perdonata davanti al pentimento.
Sì, sì,
che
sì,
chiese morte e stramorte di sardi. Non parlo delle pecorelle. Quindi, fratelli, come si applica questo a noi? Si applica che la vera forza della nostra Chiesa, di qualunque vera Chiesa, è tutta nell'obbedienza a Dio, ascoltare Dio, ubbidire a Dio e poi camminare in consiglio, camminare in unità con i fratelli che sappiamo che sono veri, ne abbiamo conosciuto diversi falsi. La disobbedienza fu la caduta e la rovina dell'antica Israele. E fu per disobbedienza che Israele cadde nell'idolatria. Più o meno come tante chiese di oggi che senza la bussola dello Spirito Santo, senza la bussola profetica dello Spirito Santo, non sanno dove la loro barchetta della domenica mattina stia andando. Chiese, barchette dove marinai fanno quello che vogliono, democratici. Se non mi piace la predica non vengo più. Ma qual è la tua chiesa? Se non ti piace la predica, guarda, pastor, qui c'è la Bibbia in mano, la vedi? E quello che dice è sbagliato, è scritto qua. Non cambi chiesa, cambi il pastore. Se invece la Bibbia non lo dice, cambi tu. Il pastore c'ha ragione. E quello che dico ai fratelli della nostra chiesa, lo dico ai fratelli di tutte le chiese. Rimanete dove siete se la chiesa è vera, è buona, fruttuosa e aiutate a migliorare la chiesa. Non venite qua a cambiare chiesa a destra e a sinistra. Se avete una chiesa buona, se la chiesa invece non vale niente, per favore cambiatela. Una chiesa, la mia chiesa o una chiesa meglio della mia, trovatevi una chiesa dove potete portare frutti a Dio. Giovanni 15:8 cosa dice? In questo è glorificato il Padre mio che portiate frutto. Molto frutto, sì. E allora sarete i miei discepoli. Cosa disse Dio a Israele fuori binari? Deuteronomio 12:8
non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto ciò che è giusto ai propri occhi.
Giudici 17.
In quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi.
Giudici 17:6. Amen. Quindi ognuno faceva quello che gli sembrava giusto ai suoi occhi, perché ancora la legge non era messa in pratica al tempo di Deuteronomio e ai tempi dei giudici non la volevano mettere in pratica. D'accordo? Facevano quello che gli sembra giusto ai loro occhi. Non mi piace quello che fanno in questa chiesa battista, diventerò pentecostale. Ah, non mi piace pentecostale, diventerò cattolico. Ma insomma, deciditi. Cosa accidenti sei? Sei un cattolico, fai il cattolico. Sei un battista, fai il battista, prima che il Signore ti darà una battuta. Insomma, scegliti la chiesa e mettici il cuore. Le chiese non sono una giostra, vediamo un po' da quale mi piace. Scegliti una croce, la croce battista pentecostale, la croce della mia chiesa dello spirito, la croce cattolica, e muori lì, devi morire in quella croce lì. Va bene? Parliamo della nostra chiesa, la chiesa dello spirito. La nostra chiesa non ha abbastanza unità, fratelli. Va bene? Nello spirito non abbiamo abbastanza unità. Non sono contento, Dio non è contento. Dice il Signore: i miei figli, che a motivi di orgoglio, egoismo o paura scelgono di confidare nel mondo, di operare disuniti dalle diverse comunità che io metto davanti a loro e che così operano in disunità spirituale, saranno i più indifesi. Ascoltate questo messaggio che Gesù mi ha dato, ok? Saranno i più indifesi quelli che non mettono il cuore nella comunità che Dio gli mette davanti. Può essere la mia, può essere un'altra, attenzione.
Sì.
Saranno i più indifesi, dice Gesù, nelle persecuzioni che vengono e presto saranno le prime vittime nella tribolazione che viene. Il diavolo viene, dice il Signore, per seminare scompiglio nelle mie greggi, le pecore stolte che fuggono solitarie, confidando nei loro diritti, nella loro democrazia, protezione del mondo, che non seguono me, non seguono i pastori che ho dato loro, saranno le prime prede. La divisione, la disunità nella mia vera chiesa, nelle mie vere comunità, è seminata dal nemico. Amati, rimanete uniti. Le chiese secolari e riconosciute dai governi non sono le mie vere comunità, nonostante io abbia moltitudine di pecore là confuse. La mia vera chiesa è la mia sposa, sparpagliata ovunque ed è sempre perseguitata, come vi avevo detto. Ecco, io diramo le mie pecore in tanti greggi, in tante parti, e io vi do anche pastori secondo il mio cuore. I veri pastori che io vi mando li riconoscerete dai loro frutti. Sono pastori che cercano me, la mia guida. Amateli, rispettateli, la loro unzione è il mio Spirito Santo. Essi vi guideranno alle acque quiete, chiare, pulite e non l'acqua inquinata delle dottrine dei falsi pastori mercenari che vi venderanno a Satana per farvi marchiare da lui. Ma chi si affida a me, io lo sigillo con il mio Spirito Santo e il malvagio non potrà toccarvi. Sì, potrà uccidervi, ma non potrà toccarvi nello spirito, non potrà toccare la vostra salvezza, non potrà toccare le benedizioni che ho messo in voi, non potrà toccare il vostro luogo che ho preparato per voi nel mio regno, come è scritto.
Efesini 1:13. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Dice il Signore, io permetterò le persecuzioni, io permetterò le distruzioni per mano dell'Anticristo che viene, come mai prima. E sarà come quando ho punito Israele per i suoi peccati, ma proteggerò la mia sposa che ha riempito le sue lampade con l'olio della sua fedeltà a me. E farò un segno sulle fronti di tutti che sospirano per me e che gemono per l'abominazione che avvengono tra il mio popolo. Ed avverrà che prima che io giudichi l'anticristo Gog, la bestia, io lo userò per punire la mia Israele disubbidiente di oggi, la Israele della carne e la Israele dello spirito, come è scritto.
Ezechiele 9:3-9. E la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura e gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Agli altri, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro a lui e colpite. Il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione. Uccidete, sterminate, vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario. Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa. E poi egli disse loro: contaminate la casa e riempite di cadaveri i cortili. Uscite. Quelli uscirono e andarono colpendo per la città. Mentre essi colpivano e io ero rimasto solo, caddi faccia a terra e gridai: ahimè, Signore, Dio, distruggerai forse tutto ciò che è rimasto di Israele, riversando il tuo furore su Gerusalemme? Egli mi rispose: l'iniquità della casa di Israele e di Giuda è troppo grande. Il paese è pieno di sangue e la città è piena di ingiustizie. Poiché dicono: il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede nulla.
E questo avverrà di nuovo perché il sangue delle persone, di milioni che vengono uccisi oggi nel mondo, distrutti, è nelle mani delle chiese che non hanno fatto niente per evangelizzarle. Il mondo sta venendo evangelizzato oggi dagli islamici, il mondo che i cristiani non hanno voluto evangelizzare. che la gerarchia cristiana non sia mossa, troppo occupata a raccogliere soldi e predicare sermoni inutili e sermoni vuoti. Il sangue del mondo è nelle mani di cristiani che non hanno ubbidito a Ezechiele 3:17. Cosa dice? Adesso viene la distruzione della Chiesa mondiale attraverso l'Anticristo, profetizzata, Daniele 7:21.
Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento,
profetizzata, Apocalisse 13:7.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Questo viene e viene presto. E Gesù dice, il Signore continua, il nemico vi manderà anche falsi fratelli, deviati dal loro orgoglio ed egoismo. Guardatevene, come è scritto.
Daniele 11:31. Per suo ordine collocheranno l'abominazione della desolazione. Matteo 24:15-21. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24:9-10. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Daniele 11:34. Quando cadranno, sarà loro dato un po' di aiuto, ma molti si uniranno a loro con false apparenze. Galati 2:4. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi.
Il Signore ci sta dicendo che uno dei problemi maggiori con cui entriamo nel tempo della fine saranno i falsi fratelli, o fratelli sviati, Giuda, i mezzi cuore, quelli che ti lusingano. Guardarsi dai falsi fratelli. Gesù continua, state in unità, amati figli, intorno a me, intorno alla mia parola, intorno al mio Spirito Santo che è dentro di voi, perché è in questo che io ho messo la vostra protezione. E Gesù dice, io ho pregato per questo, per la vostra unità.
Giovanni 17:21-24. Che siano tutti uno. E come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Tu li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo.
Grazie, Signore. Il Signore sta cercando di dirci che dobbiamo crescere nell'unità.
Amen.
Questo spirito del mondo, queste chiese democratiche dove la gente si trattano gli uni gli altri come stracci, che si offendono, si insultano, non c'è rispetto, è il Signore che stanno insultando e che non stanno rispettando. Attenzione, che in una chiesa vera c'è lo Spirito Santo, c'è la presenza di Dio, e attenzione che il Signore vuole rispetto e non disprezzo. Grazie, Signore.
Grazie, Gesù.
Amen. Gloria. Amen. Quindi questa è la fine del messaggio di Gesù, però diciamo la profezia.
Sì.
Però continua il messaggio che mi ha dato. Vado avanti.
Sì, sì.
In che modo funziona la nostra comunità e la Chiesa tutta? E siamo certi che noi non potremmo compiere l'1% di qualunque cosa facciamo per il Signore se non avessimo inizialmente deciso, individualmente e insieme, di sottometterci di tutto cuore a Dio, all'autorità della sua parola. Per fare questo ci siamo dovuti però separare dalle chiese tradizionali, quelle che operano con la benedizione dei loro idoli. Oggi chiese operano per benedizione dei loro idoli, che sono gli stati atei, i governi atei, e non la benedizione di Dio. Cercano il riconoscimento del mondo secolare e non di Dio. Moltissimi veri cristiani di tutte le ere, compresa l'era di oggi, hanno dato la vita per il Vangelo. Intere comunità venivano gettati nel Colosseo a morire. Martiri sono morti attraverso tutti i secoli. Una vera comunità di Dio deve essere almeno abbastanza unita da dare la vita uno per l'altro, ed essendo certi di morire nella volontà di Dio e nel nome di Gesù quando e se l'opportunità viene. Vi sono innumerevoli religioni e chiese nel mondo, è come un mercato, vi sono chiese per tutti i gusti, tutte le misure. Ai fratelli nuovi voglio dire questo: pregate bene prima di unirvi a una chiesa, compresa la nostra. Viene il tempo che tutti dobbiamo essere pronti a dare la vita per Gesù, per il fratello, per la sorella, per i bambini vicini a noi. Ma una volta messa la mano all'aratro di una comunità, una chiesa, qualunque questa sia, individuare la nostra croce, individuare il nostro calvario, quali sono i nostri veri fratelli, Dio si aspetta che vi mettiamo il nostro cuore senza ripensamenti come Giuda. Dobbiamo essere a cuore pieno. Se non siamo sicuri che questa o quella comunità sia la sua volontà, dobbiamo appartarci, dobbiamo trovarci un deserto, lontano dalle opinioni e pressioni di quelli dalla Sodoma del mondo, di quelli che non vogliono lasciare la Sodoma del mondo, perché è il loro idolo, perché là vi hanno messo il cuore. Non possiamo consigliarsi con loro e dobbiamo chiedere a Dio di parlarci e lasciare che sia Lui a guidare il timone della nostra vita e non l'oppressione, la tensione, il disprezzo dei mondani, dalla zizzania intorno a noi. Dobbiamo lasciare che sia il Signore a influenzarci.
Amen.
Io ho collaborato con tanta gente, credenti e denominazioni diverse, compreso chiese buone, altre meno buone. Alcune erano malignate, ma poi si sono rivelati buoni fratelli. Altre erano osannate, lusingate, ma poi si sono rivelate meno buone. In ogni caso, non mi interessa giudicare, io ho le mie manchevolezze, ciascuno ha le sue, il Signore è il giudice, e non giudicherò credenti che hanno sbagliato con me o io con loro. Avanti per Gesù, confessare i peccati, pentirsi, ma non serve puntare il dito. L'unità è la base di una vera chiesa. Senza unità non c'è chiesa. E credo che la nostra chiesa ha bisogno di crescere nella fede e nella unità tra di noi fratelli.
Sì,
domanda che dobbiamo farci: siamo disposti a morire l'uno per l'altro? Forse no. E allora smettiamo di lamentarci e guardiamo a Gesù e cresciamo di più nella fede. Voglio parlare di una lite, una grossa litigata tra gli apostoli. E che cosa questa litigata ci insegna? In Atti capitolo 15, cominciamo verso 36 a 41.
Dopo diversi giorni, Paolo disse a Barnaba: ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso, al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore, e percorse la Siria e la Cilicia, rafforzando le chiese.
Amen, gloria al Signore. Quindi la lezione qui non è tanto che avesse ragione o torto Paolo o Barnaba, ma il grande errore fu di infrangere la santa unità in Cristo. I miracolosi risultati di Paolo e Barnaba, fino ad allora raccolti, vengono interrotti da Barnaba, che si rifiuta di continuare a obbedire e seguire in umiltà, in sottomissione, al talento di Paolo, che era chiaramente la vera guida di Dio. In questa occasione Barnaba abbassa la guardia, forse preso da un attacco di orgoglio, sapendo che magari si sentiva nel giusto, confronta Paolo, sul quale però era l'unzione e la guida di Dio. Triste, dopo questa lite, Barnaba, pur rimanendo un apostolo, scompare però dal libro degli apostoli. Forse Paolo aveva torto, ma come un capitano di nave, egli rimaneva però sempre l'unto di Dio nella guida e nelle decisioni, sì. Come vediamo anche sino alla fine dei successivi capitoli, fino alla fine degli Atti, altri 13 capitoli, e di tutte le epistole che lui ha scritto. Sì, Barnaba invece diventa secondario, a malapena viene menzionato più tardi. Barnaba era stato un grande apostolo, ma era chiamato da Dio a sottomettersi alla guida più grande di Paolo ed ubbidire in umiltà, cosa che non fece e perse quella corona. Una guida di Dio a volte può sbagliare. E sono solamente gli illusi papi che si ritengono infallibili, come delle specie di divinità incarnate. Ma come vediamo dall'esempio di tutti gli uomini di Dio nella Bibbia, la guida di Dio non è chiamata ad essere infallibile. Non c'è mai stata una guida infallibile nella Bibbia. Guarda Davide con Batseba, guarda Pietro. Ma fino a quando Dio lo mantiene al suo posto come guida, Dio si aspetta che le pecorelle lo seguano e ubbidiscono e lo obbediscono come nel Signore. Paolo certo poteva essere misericordioso, permettere a Marco di rimanere, e questo sembra essere stato il suo sbaglio di Paolo. Ma è qui che la vera Chiesa dimostra concordia, supera le crisi e non si divide. Quante volte i discepoli, seguendo Gesù, sembrava da tutte le apparenze che Gesù avesse torto, sbagliasse. Addirittura parlava in parabole, mangiate la mia carne, bevete il mio sangue. I discepoli non capivano. Se seguiamo la mente carnale, quanti milioni di cristiani di oggi si sarebbero separati da Gesù quando aveva detto queste cose per la prima volta? Infatti fu crocifisso per queste cose qui. Quanti di noi nella nostra chiesa avrebbero abbandonato Gesù? Siamo onesti. Perché il giusto vive per fede, segue per fede. Il giusto, la vera pecorella del pastore, non segue il pastore perché il pastore ha ragione, perché a volte il pastore sembra che ha torto, ma segue il pastore perché ha capito una cosa diversa, che quella è la guida di Dio.
Sì, è così.
Nessuno è infallibile e tutti sbagliamo. E se non perdoniamo non saremo perdonati. Quindi il leader deve perdonare, il pastore, il leader deve perdonare chi sbaglia delle sue pecorelle. Ma deve essere anche lui a sua volta perdonato quando prima o poi sarà lui a sbagliare. E questa è la regola.
Sì,
Barnaba non l'ha seguita e la sua missione con Paolo si è sfasciata. Ed esce dal libro degli Atti. Anche se Paolo aveva sbagliato, e probabilmente si è sbagliato, non avrebbe dovuto abbandonarlo. E nel suo cuore Barnaba avrebbe dovuto né accusarlo né condannarlo, come è scritto 1 Timoteo 5, 19.
Non ricevere accuse contro un anziano, se non vi sono due o tre testimoni.
Deuteronomio 19, 15.
Un solo testimone non sarà sufficiente per condannare un uomo.
Va bene.
Sì,
gloria
giusto.
Al Signore. Il vero cristiano salvato è colui che vuole essere come Gesù. Va bene? A questo cristiano, non interessano i diritti propri, ma solo i diritti di Cristo e l'amore di Dio per noi. Tutti i nostri diritti in questo mondo sono stati crocifissi su quel legno, su quel monte, in quel giorno di buio tenebroso. Quando Gesù fu crocifisso, era un giorno buio. Buio, tutti perdevano la fede. A vedere il tuo leader, il tuo capo, che si era dichiarato Dio, che stava per morire in croce. C'era da far perdere la fede a chiunque. Immaginatevi fratello Giuseppe sulla sedia elettrica, perché hanno scoperto, perlomeno i farisei dicono che lui è un blasfemo e questo e quello. Immaginatevi che, non so, carcere a vita, perché accuse di tutti i colori, compreso che sono del diavolo, eccetera. Finalmente mi accusano, mi condannano, sono in prigione. Cosa dobbiamo fare? Lì in mezzo in ginocchio e chiedere a Gesù profezie, messaggi. Giuda ha preso la scorciatoia. Mi prendo 30 denari e sono a posto. Mi unisco alla parte vincente, i farisei. Mentre questa setta, questa orribile setta del diavolo, chiamata Gesù, e i 12 e gli 11, va bene, perseguitati e sfasciati, non c'era più nessuno alla croce, solo Giovanni ha trovato un pizzico di coraggio. Il vero cristiano vuole essere come Cristo, il vero cristiano segue per fede. Il cristiano non guarda le onde, non guarda le accuse, non guarda le bugie, non guarda alle accuse e le condanne, guarda a Dio e Dio gli rivela. Al cristiano non gli interessano i propri diritti, ma solo i diritti di Cristo e l'amore di Dio per noi. Il cristiano cammina per fede. Matteo 27, 45, 46 ci dice che era un giorno buio, era buio, c'era un'eclissi lunare, è intervenuta un'eclissi lunare, va bene? Eclissi lunare, se tu cerchi, scopri sul calendario dell'eclissi, tu vai a scoprire il giorno esatto che Gesù è stato crocifisso. Io non ho tempo di cercarlo, se qualcuno ha voglia lo faccia. Quando Gesù fu crocifisso ci fu un'eclissi lunare, dove lo dice? Matteo 27, 45 a 46.
Da l'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona.
Quindi 3 ore di tenebre, eclissi lunare di 3 ore su Gerusalemme.
E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lama sabachthani, cioè, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
All'ora nona cessa l'eclissi, ritorna il sole, simbolo di resurrezione, e Gesù chiama Dio, nelle tue mani metto il mio spirito, muore, la carne muore, e già la resurrezione è iniziata appena è morto, perché lo spirito si è spostato, quindi una resurrezione spirituale. Gesù, lo spirito, Cristo non è mai morto, è morto Gesù figlio di Maria, ma Cristo non è mai morto, lo Spirito Santo, figlio di Dio. Quindi nessuno vuole riconoscere a Gesù alcun diritto. Gesù non ebbe nessun diritto riconosciuto, tranne che i diritti che Gesù aveva e i diritti che noi abbiamo in questo mondo sono i seguenti. Gesù ebbe il diritto di essere insultato, sputato, torturato, inchiodato, ucciso come un verme. Salmi 22, 6 a 8.
Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo, egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi.
Questo è il diritto di Cristo, questo era il diritto che Gesù ha ricevuto in questo mondo. Non ascoltate i politici, non ascoltate i sindacati, non ascoltate quelli che vi promettono paghe più alte, un lavoro sicuro, potete pagare il mutuo, non ascoltate. Avete diritto a un lavoro, a una casa, a una dignità, ma la tua vita domani è finita. Sei morto, stramorto, seppellito, putrefatto, e i vermi faranno la festa. Cosa sta lì a preoccuparti? Una paga superiore? C'è chi mi scrive, fratello Giuseppe, quanto si guadagna in Sud America? Per fuori rimanere dove sei, si guadagna di più da te. Vieni qua a coltivare patate se non si guadagna. Va bene? Si viene qua, ovunque vai, qua, là, ovunque, vai per servire il Signore, perché è volontà di Dio. Se vieni di qua e guadagni di più, bravo. Se guadagni di meno, se è volontà di Dio, contento. Alleluia.
Amen. Grazie Gesù.
Dice grazie, Paolo, Signore. In Filippesi 1, 9 a 11.
Prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Cristo Gesù, a gloria e lode di Dio.
Alleluia, apprezziamo cose migliori, dice Paolo.
Amen, amen.
Paolo è stato un po' come la continuazione di Gesù, non divinità, ma messaggio. È quello che più, attraverso il quale il messaggio del Vangelo è continuato. Infatti, se tu leggi l'Epistola ai Romani, lì trovi una grazia incredibile. Una grazia che nel Vangelo non è molto chiarificata, nei Romani sì. E se tu leggi Efesini, Filippesi, Colossesi, Filemone, quell'epistola, lì vedi la grazia, le benedizioni. Efesini, siamo seduti, verbo presente, in luoghi celesti, insieme a Cristo. Stiamo già regnando con Cristo. Studiate bene Efesini, fratelli. Studiate bene Efesini. Non gli Efesini, la chiesa di Efeso che poi è uscito di binario, Apocalisse 2.1. No, proprio il messaggio agli Efesini, quando erano nel binario. Va bene? Siamo seduti in luoghi celesti con Cristo. Studiate bene Efesini capitolo 1 e scioccatevi. Trovate un posto dove nessuno vi scoccia, lontano dal rumore del diavolo, televisioni, eccetera. Chiudete gli occhi e pregate, e poi leggete Efesini, o ascoltatelo in audio, ma ascoltatelo con calma, ascoltatelo tante volte. E siate scioccati. Efesini 1, poi 2, poi 3. È un'epistola, non è mica normale. È un pezzo di paradiso eterno.
Alleluia.
Non finisci mai di berlo e di mangiarlo. Gloria al Signore. Amen. Le cose migliori Gesù le ha riservato, le riservate per la sua meravigliosa sposa celeste, alla quale sento che Gesù dice adesso, aprire bene il cuore. Gesù vi dice, ci dice, mi dice, ti dice. Sei invitato ad essere la mia sposa celeste. Capito? Sentite la voce di Gesù che ti dice, ti sto invitando alla cena dell'agnello, ti sto invitando alla Nuova Gerusalemme, ti sto invitando con me. Sei invitato. Non voglio nessuno nella nostra chiesa, lo spirito che risponda, ho comprato degli animali, devo andare a provarlo, ho sposato una sposa, devo andare a provarla, ho comprato un campo, devo andare a vederlo, va bene? In Luca 14, non rispondete così, rispondete, Signore, ho comprato degli animali, ma li abbandono subito, vengo da te. Signore, ho sposato una donna, ma Signore, tu vieni prima. Signore, ho comprato un campo, ma Signore, non me ne frega niente del campo. Sono pronto a venderlo, bruciarlo, distruggerlo, abbandonarlo. Vengo da te, Signore. Questa è la musica che voglio sentire da tutti voi.
Amen. Grazie.
Va bene? Sì. La sentiamo anche da te, Angela?
Sì. Amen.
Amen.
Sono qua, nel nome di Gesù.
Ah, Dio ha riservato le cose migliori per la sua sposa celeste.
Amen.
Della quale spero tutti noi ne faremo parte. 1 Corinzi 2:9.
Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano.
Verso 10.
A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Quindi non ce le rivelerà la Chiesa, un pastore, fratello Giuseppe, io posso predicare queste cose, ma è lo Spirito che ve le deve rivelare. Io non posso dire andiamo a morire per Gesù, posso predicarlo, ma ve lo deve dire lo Spirito, lo dovete sentire voi. Io posso insegnare, dare il messaggio che dobbiamo conoscere Gesù, ma se ciascuno di noi non si mette in ginocchio e conosce Gesù nel massimo della profondità, dandogli tutta la nostra anima, tutto il nostro cuore, tutta la mente, tutta la nostra, il corpo spirituale, carnale, materiale, la nostra casa, gli animali che abbiamo comprato, il terreno, tutto bisogna dargli. Amen. Cominciando con l'anima. Se non facciamo questo, non lo capiremo mai. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Fine del messaggio.
Amen.
Ti amo Gesù, ti
anche
amo Angela,
amo Gesù.
Vi amo fratelli, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Gloria a Dio, grazie Gesù. Amen. Quello che mi è piaciuto molto nel messaggio è quando hai detto non parlare di diritti e considerare i miei diritti che sono miei, no, ma considerarli come benedizioni, come privilegi che abbiamo in Cristo. Perché quando parliamo di diritti diventiamo egoisti, ma quando parliamo di benedizioni, privilegi, diventiamo grati. È un altro atteggiamento. Quindi sapere che siamo qui per servire, non per ottenere, prendere, ricevere. Quello è nel mondo, ma noi siamo qui per servire.
Sono felice se vi mandate i vostri commenti, fratelli. Ditemi cosa sentite nel cuore, questo
Amen.
Messaggio. O potete farlo subito, più tardi. Dio vi benedica, vi ringrazio.
Amen. Ascoltiamo una canzone bella e poi vediamo se posso chiederti alcune domande dai fratelli, anche se si è fatto un po' tardi.
Eccesso, per me non c'è.
continuiamo la diretta oggi. Giuseppe, ti è piaciuta la mia canzone?
Sì.
Ma non sento niente. No, microfono.
Pronto, pronto, sì, chi parla?
Adesso sì.
Ci sei?
Chi parla?
Con chi parlo? Sì, vedo che l'hai messa.
Hai visto?
Ottimo, così abbiamo preso un po' di fiato qui. Abbiamo una visita, è venuta a trovarci Deborah. Ciao Deborah.
Ciao.
Ciao Debbie.
Come stai?
Il microfono.
Grazie.
Io
signore.
Bene,
grazie. Oh.
E grazie. Tu?
Bene, benissimo.
Sono coffee?
Bella quando vieni.
Ok.
Sì, il caffè va bene, sì.
I burned it yesterday, that's why.
Deborah chiede come va con il caffè, perché ieri ho bruciato il tuo caffè.
I didn't know it was possible, so that's why I did it.
Non sapevo
che non era possibile bruciare il caffè, così l'ho bruciato. Cioè, ha messo la fiamma al massimo con la caffettiera sopra, no?
Ah.
E allora, dopo che ho cominciato a pogare, già adesso bevo un sorso del dolce caffè di mia moglie. Caspita, è tutto bruciato. E allora sono corso di là a fare, non trovavo niente. Allora ho preso un pentolone, ho messo un po' d'acqua, cercare un colino. Insomma, è un'operazione, no? Ma però, gloria...
Così, sei ancora vivo, no?
Ma insomma, uè. Gesù mica andava a evangelizzare con la caffettiera. Quindi noi possiamo lamentarci, no?
No.
Giusto?
So you survived.
Però okay. Vedo che sei bravo a confessare i peccati.
I thought I can as well do it, because otherwise you will.
Deborah dice, ho pensato meglio se lo dico io in radio, perché se no lo dirai tu. Ho bruciato il caffè.
Ma come puoi pensare? Sei sempre, io cerco sempre di difenderti.
Ah, but I learned, I think. I hope.
Ho detto a tutti che ultimamente i spaghetti sono più da dentista. Sono più da odontotecnico. Sta diventando più odontotecnico lei.
È duro adesso?
No, le stanno migliorando.
È meglio?
No, dico sul serio.
Grazie.
Quindi
grazie.
Voglio ringraziarti. I love you.
Wow.
Questo bacio vale una spaghettata.
But not today.
No.
We're having meatloaf.
Carne di amore. Meatloaf or what?
Loaf.
Loaf. Loaf.
Yes.
Meatloaf. Quindi carne arrotolata, come...
There is some veggies inside and
carne trita, and no? Yeah. Mince meat, no?
Yes.
Carne trita con dentro si. Verdure, si. Quindi nel forno,
mm-hmm.
Giusto?
Yes.
Bene. Deborah,
no spaghetti,
you are becoming every day more shocking.
Oh, poor you.
Povero te, dice. Giuseppe le ha detto, stai diventando ogni giorno più scioccante.
Sì, veramente.
Deborah risponde, povero tu.
Alleluia, Deborah, grazie per la visita.
Okay.
Call again.
Call again. Okay, call again. Okay. Ciao a tutti. So long. I love you. Un grande abbraccio.
Bless you.
Amen.
Praise
amen,
God.
Amen.
Alleluia. Una visita ispirante. Sai, qui ci vogliono le visite nello studio qua, perché è sempre qui.
Sì.
Allora,
non è andato bene per te con la spaghettata, però comunque.
Io tento sempre.
Tu tenti sempre.
Per qualche motivo i danesi con gli spaghetti, non gli dice niente, non gli fanno né caldo né freddo. Io continuo.
Infatti oggi è cibo danese.
Oggi è carne al forno con verdure dentro. Però, gloria al Signore.
No, non è male.
Sempre ringraziare il Signore.
Amen.
Che Matteo 10 dice, mangiate quello che vi mettono davanti. Quindi
Amen.
Ringraziare il Signore.
No, ma questo è anche ottimo. A me mi piace.
Mm-hmm. Certo.
Sì.
Devo convincerla a fare spaghetti e poi la spaghetti italiana e poi il secondo piatto, l'italiana. Se in Italia c'è il primo piatto e poi c'è il secondo piatto.
No, quello...
Invece di rimarco un piatto e basta.
Sì.
E se non ti piace, in testa te lo
danno.
No, ma io non mi lamento.
No, ma anche da noi solo un piatto, solo uno. Troppo lavoro, due, tre piatti.
Ok, allora, Angela, per cortesia, torniamo al punto.
Sì, penso che
non siamo una radio seria, ma insomma,
sì,
andiamo alle cose serie.
Senti, posso leggerti un messaggio da Piera?
Pierina, sì, dolce Pierina. Piera, cosa ci racconta?
Sempre dolce Piera.
Quando è arrivato questo messaggio?
Pochi minuti fa. Allora, Piera dice: quanto amo ascoltarvi, imparo sempre di più. Che bello far parte della Chiesa dello Spirito. Esorto tutti i fratelli a mandare offerte, anche se poche, perché tante offerte insieme fanno una somma tale da non permettere a fratello Giuseppe e staff di avere difficoltà a predicare il vero Vangelo. Grazie Gesù per i tuoi unti. Famiglia mia, vi amo.
Grazie Signore.
Grazie Gesù.
Grazie Piera.
Amen.
Beh, grazie Signore, fratelli, che ci aiuta. Infatti qui è saltato, sono stati senza corrente ieri, corre con le batterie tutte a scariche.
Oh, ieri una corsa.
Fatto cortocircuito anche un marchingegno delle batterie, lì è saltato anche quello, insomma.
Ma anche stanotte la radio non ha funzionato, non c'era elettricità?
No, non c'era, sì, siamo sempre, servono sempre, cioè, aiuto qua per marchingegni vari. Sì, so che, sai, nelle chiese, quando c'hanno radio, queste cose qui, lì, caro mio, mettono insieme capitali di soldi. Sono andato a predicare una chiesa, c'è un microfono lì, 5.000 euro costava quel microfono, e capirai. E chi lo può comprare il microfono così?
Sì, sì.
Qui abbiamo microfonini di tutte le parti. Però un giorno chissà che potremmo permettercene uno, un bel microfono.
Uno e mezzo così grande?
Sì, quello serio, però per adesso non possiamo permetterci. E pregate che possiamo riparare le cose che sono saltate qui.
Sì.
Beh, grazie Signore. Abbiamo spostato delle batterie, perché abbiamo diverse batterie da macchina, qui li spostiamo di qui, li spostiamo di là, e in maniera che si deve trasmettere il messaggio.
Sì,
grazie,
sì, sì.
grazie Piera, Dio ti benedica per la tua richiesta di chiedere ai fratelli di aiutarci con le decime,
sì,
secondo il loro cuore.
Grazie per il tuo aiuto,
il
Piera.
Signore,
sì, grazie.
Il Signore.
Amen, amen. Infatti abbiamo avuto una spesa grande ultimamente, abbiamo comprato, pagato un inverter molto caro per aiutare le batterie a funzionare sempre.
Cos'è,
e i fratelli lo hanno portato quando sono arrivato, sì, ma è stata una spesa per noi, e quindi grazie a tutti i fratelli.
Cos'è stato? 1.500 euro?
1.600, sì.
1.600 euro.
Sì.
Bene, adesso speriamo che funzioni.
Comunque, amen, amen.
Ringraziamo quelli che l'hanno portato.
Grazie Gesù.
Gesù.
Amen.
Va bene, ringraziamo voi però che l'avete pagato con le vostre offerte. Ringraziamo i fratelli con i loro sacrifici, che hanno un po' qui, un po' là, un po' là, un po' qui, si stringe la cinghia di qua, un po' le cinghie di là, e vi ringraziamo fratelli, che non è facile mettere insieme 1.600 euro. Grazie per i vostri sacrifici, bravi, siete veramente dolcissimi. Angela.